L'alba li svegliò filtrando attraverso i finestroni dell'edificio. I cortili, il loro vecchio centro di aggregazione, venne invaso da una luce fioca, timida. Sbadigliando, si misero a sedere sui loro letti di fortuna. Chi li aveva inforcò gli occhiali. Si sgranchirono le ossa. Tutti stavano pensando alla stessa cosa. Cosa sarebbe accaduto quel giorno?
«Dai, Momo, toccate a preparare la colazione oggi»,
disse Sophie con sonnolenza.
«Ah, col cazzo, lasciatemi dormire»,
rispose Momo, gettandosi di nuovo appeso morto sul cuscino.
«Che palle, però»,
protestò Sophie e si alzò, diretta verso il fornello elettrico.
«Lascia stare»,
la fermò Tommy, capelli arruffati e occhi ridotti a due fessure. Si muoveva come uno zombie nel chiarore del mattino. Sophie non era convinta che sarebbe riuscito a fare il caffè per tutti senza combinare un casino, ma era troppo assonnata per stargli dietro e controllare. Scrutò l'alba attraverso i finestroni del seminterrato. Sarebbe stata un'altra giornata di caldo infernale. Bisognava muovere il sedere al più presto, se non volevano avere problemi. Poi il suo sguardo si posò sul grande stanzone dei cortili e con un sorriso amaro osservò tutti quei volti assonnati che lentamente riprendevano vita. Mickey era appena sceso dall'amaca che si era costruito e stava armeggiando con dello spago per evitare di ritrovarsi col sedere per terra la notte successiva. Elvis stava scegliendo la maglietta da indossare ed era indeciso tra una maglietta nera con le scritte bianche e una nera con le scritte rosse. Era l'unico che ancora teneva il proprio look e tutti lo prendevano in giro per questo.
«Uomo, secondo me dovresti mettere entrambe le magliette, così sei sicuro che sei abbastanza figo»,
lo sbertucciò Prince con un ghigno sulle labbra.
«Ma che cosa capisci tu di queste cose, Prince? Non rimorchierai mai in quello stato, eh?»
rispose Elvis.
«Uomo, non scherzare con me. Prince è swag anche con questa canotta strappata. Alle ragazze basta uno sguardo per cadere ai miei piedi, yurme.»
«Ma che disperato»,
fu il commento di Elvis sottovoce. Sophie si limitò a girare gli occhi dall'altra parte.
«Ma certo, Elvis, quando incontreremo qualche ragazza avrai la tua chance. Che imbecille»,
fu il suo commento. Erano mesi che non avevano più incontrato altre persone. Martina stava aiutando Tommaso con la colazione. Valentin aveva imbracciato la sua cassa Bluetooth e stava imponendo a tutti l'ascolto di un brano di Gali a un volume troppo alto. Andrea teneva i muscoli allenati, con un paio di ripetizioni di addominali e flessioni. Carmelo e Yassin seguivano i suoi movimenti meccanici e consolidati. Alessio uscì dalla sala radio sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. Elena e Lallu uscirono dal bagno. Poi sulle scale risuonarono dei rumori metallici. Qualcuno stava scendendo, di corsa. Ahmed e Mehdi entrarono nella stanza e il loro sguardo si posò su quel gruppo di adolescenti ancora alle prese con la colazione e con le lenzuola. Sbottarono di brutto.
«Ma cosa cazzo state facendo? Dobbiamo andare a caccia, è tardi»,
disse Ahmed, togliendosi gli occhiali da sole e fissando gli altri con due occhi carichi di ira. La giacca di pelle nera cozzava con i pantaloncini corti e le scarpe da ginnastica un tempo bianche, ma riusciva comunque a farlo sembrare più grande dei suoi 15 anni.
«Cosa fai, Fra?»
disse Mehdi, togliendo il cuscino da sotto la testa di Momo. La sua testa ricadde sul materasso, senza fare una piega. Solo un sorriso infantile, giocherellone, si allungò sul suo volto fintamente addormentato.
«Pensi che questo è un gioco? Pensi che questo è un gioco, Muhammad?»
si arrabbiò Ahmed. Una vena prese a pulsare ritmicamente sulla sua fronte.
«Raga, tra 2 ore è tardi. 2 ore bestie in Cirenaica»,
disse Mehdi. E quelle parole caddero come macigni sulle loro teste. Si fece silenzio. Nessuno osava parlare.
«Raga, hanno ragione. Dobbiamo andare a caccia. Tutti!»
Mickey si fece avanti rompendo il silenzio e tendendo la mano verso Ahmed.
«Posso avere l'amica, Fra?»
chiese avvicinandosi. Ahmed lo squadrò dall'alto in basso, poi rispose.
«Micra, macchina Don Fronio. Micra, guidare io.»
«Ok, vada per la macchina d'Alessia. Fra, vieni con me?»
chiese Miki a Carmelo, girandosi.
Oggi ci si diverte.
Lentamente tutti si avviarono verso l'uscita. Sophie prese le chiavi dell'Opel che era stata di Laura.
Oh raga, solito posto e niente cazzate. Andiamo alla Lidl.
Don Fronio, Alessia, Laura erano stati i loro educatori prima del giorno zero. I loro educatori prima che il mondo, per come lo conoscevano, cambiasse radicalmente. Prima della scomparsa degli adulti. Era successo il 4 aprile di quell'anno, il primo giorno dopo la fine della quarantena. Il giorno precedente, il governo aveva annunciato che la pandemia era stata debellata e che si poteva tornare alla vita di tutti i giorni. Erano stati preparati i festeggiamenti, il loro centro di aggregazione aveva finalmente riaperto con festoni e una super merenda. Per l'occasione, Hussein, l'allenatore della squadra di calcetto, aveva organizzato una partita con dei suoi amici tunisini e dopo avevano registrato una puntata radio insieme a Don Fronio per festeggiare la fine della clausura domestica. Ognuno dei ragazzi conservava gelosamente il ricordo di quelle ore di spensieratezza. Avevano urlato e riso insieme, si erano rincorsi e avevano sprecato tutte le loro energie. Avevano fatto merenda, seduti attorno allo stesso tavolo. E poi era successo. Gli adulti se ne erano andati. Il virus, che si credeva debellato, li aveva semplicemente dissolti. I loro vestiti erano l'unica testimonianza della loro scomparsa. Mentre rassettavano dopo la merenda, avevano trovato i pantaloni e la felpa di Don Fronio sulla sedia del computer in sala di registrazione, mentre montava l'audio della puntata. La camicia azzurra da marinaio di Hussein pendeva dal cavalletto della videocamera. All'inizio avevano pensato ad uno scherzo dei loro educatori. Erano capaci di fare cose del genere. Giovanna se n'era andata mentre giocava a biliardo con i ragazzi. Un secondo c'era e l'altro non c'era più. La sua maglia impigliata in una delle stecche. Trovarono i vestiti di Alessia e Francesca vicino ai tavoli. Stavano aiutando Momo e Valentin con i compiti. Lucrezia, l'istruttrice di Muay Thai, stava tirando dei calci al sacco da box con Andrea. Trovarono panni e guantoni a terra, mentre il sacco ancora oscillava. Laura stava parlando con Miki sul divano dell'ingresso, mentre Angelica stava facendo dei disegni insieme ad Elena su un tavolino. Se n'erano andati tutti, educatrici e educatori. Avevano lasciato tutto lì, portafogli, telefono, chiavi della macchina. I ragazzi fecero presto a capire che non si trattava di uno scherzo. Il loro sorriso divertito si trasformò velocemente in uno sguardo di terrore. Poi il tempo si era dilatato, i suoni avevano perso consistenza e avevano cominciato a correre verso le loro case, chiusi in bolle d'ovatta. Per strada continuavano a trovare vestiti per terra. Le loro guance si erano rigate di lacrime. Avevano fatto le rampe di scale dei loro palazzi tre alla volta. Avevano inserito la chiave nella toppa e poi avevano pianto sui vestiti dei loro cari, che non c'erano più. Avevano trascorso quella notte in casa, ma poi non avevano resistito alla solitudine e senza darsi appuntamento si erano ritrovati ai cortili. Il cimitero dei loro educatori era diventato la loro casa. Il mondo, pieno di regole e divieti che conoscevano, era sprofondato nell'anarchia. Col passare delle settimane, la Cirenaica e l'intera città erano state inghiottite dalla natura. Quelle che prima erano strade, ora apparivano come sentieri squadrati in mezzo ad un mare di vegetazione. Via Scipione dal Ferro era diventata una cattedrale di alberi che si univano in arco e impedivano ai raggi del sole di penetrare nella fitta coltre dei loro rami. I ragazzi erano dovuti crescere in fretta. Avevano imparato a badare a se stessi, a prendersi cura di quelli che rimanevano indietro, di quelli che erano in difficoltà. Un'unica grande famiglia dimorava adesso ai cortili e affrontava ogni giorno la lotta per il cibo contro le bestie. Già, le bestie. quel 4 aprile, non erano solo scomparsi gli adulti. Fino ad allora, governo e stampa avevano diffuso l'informazione secondo cui gli animali domestici non potevano contrarre ed essere portatori del virus. Nessuno aveva pensato che negli animali quel male potesse avere un periodo di incubazione più lungo e con effetti catastrofici. Non ci furono più code scodinzolanti ad attenderli sull'uscio di casa, né salti di gioia. Adesso il loro ringhiare si sentiva da lontano ed era presagio di morte. Capitolo secondo. Memoria e osservazione. Il tragitto era breve, ma parecchio accidentato. Le auto procedevano in fila a passo d'uomo, tra la ramaglia e il fogliame accumulato da mesi. I guidatori dovevano prestare massima attenzione per evitare forature e scossoni. Michelangelo guidava il convoglio con la sua panda. Conosceva quelle strade come le sue tasche. Sì, è vero, tutti avevano vissuto e attraversato la Cirenaica ogni giorno, sin dalla loro infanzia. Ma lui aveva allenato giorno dopo giorno la sua memoria per imparare a riconoscere e analizzare i minimi cambiamenti nel tracciato. La sua mente aveva costruito una mappa fedele delle strade principali del quartiere e aveva ricostruito l'esatta posizione di ogni auto, di ogni cumulo di foglie, di ogni ramo o albero di velto. Nessun cambiamento, seppur minimo, poteva sfuggire alla sua osservazione. Già, memoria e osservazione. Aveva scoperto sin da subito il loro valore nella lotta per la sopravvivenza. Michelangelo spostò per un attimo lo sguardo dal tracciato e i suoi occhi si posarono su Valentin, che si trovava al suo fianco. Sulla fronte portava ancora i segni dell'ultimo attacco. La sua mente volò immediatamente a quello che era successo qualche mese prima. Un giorno di caccia, come tanti altri. Stava sbocciando la primavera e le prime belle giornate avevano fatto girare la testa a tutti. Il vento, nei loro capelli, suggeriva urla, canti, balli, desideri di trasgressione, desideri di libertà. Quel giorno una sola auto era andata a fare rifornimento di viveri. Valentin, seduto a fianco al guidatore, era parecchio eccitato e si era messo in testa di tenere il finestrino abbassato durante il tragitto. Le regole che si erano dati lo impedivano. Era troppo pericoloso, poiché li avrebbe resi vulnerabili a un eventuale attacco. Ma Valentin non aveva mai sopportato le regole e cercava in tutti i modi di convincere anche gli altri.
Non so voi, ma mi sono un po' rotto, rega, se ho bisogno di sentire un po' di primavera dentro questa bagnarola,
aveva detto con il dito pigiato sul pulsante del finestrino. Dal sedile posteriore si erano levate subito le proteste.
Fare cavolate, non ho solo voglia di rischiare la pelle per te,
aveva sbottato Tommy, seguito subito da Andrea e Prince.
Valentin, alza subito il finestrino,
aveva tagliato corto Michelangelo, gli occhi fissi sul manto verde che ricopriva la strada.
Te, Michi, non ci mettere anche tu. Lo sai che non rischiamo nulla. Sono settimane che questa strada è sempre maledettamente tranquilla.
Valentin, alza il finestrino subito!
Michelangelo scandì lentamente le sue parole, mentre fissava una quercia di velta sul ciglio del marciapiede alla sua destra, le mani strette sul volante. Non riusciva a smettere di fissare quel dannato albero. Nel suo sguardo si leggeva un interrogativo. Qualcosa nella sua testa era andato in cortocircuito.
Valentin, alza subito il finestrino!
La voce di Michelangelo questa volta suonò quasi meccanica, tanto era concentrato nello sforzo di comprendere quello che c'era davanti a lui. Poi aveva aggiunto, parlando più a se stesso che agli altri:
quella quercia non dovrebbe stare all'incrocio con via Santi Vincenzi. Ieri era almeno 10 metri più indietro. È impossibile. Cosa può averla spostata fin là?
No. Io ho caldo. Tu non ti lavi neanche da giorni.
Valentin adesso stava prendendo in giro Prince e i suoi compagni di vettura.
Mickey, ma che cosa dici? Quel legnetto lì è sempre stato lì. Tu veramente... troppo strano.
Quando furono abbastanza vicini alla quercia, Valentin aveva ancora il braccio appoggiato al finestrino. Nell'auto scese il silenzio. Il tronco era maciullato e portava numerose incisioni parallele. Qualcosa o qualcuno lo aveva scorticato. La corteccia era sparsa nel raggio di 5 metri. Quando furono abbastanza vicini, i solchi parvero ancora più evidenti. Avevano cercato di fare l'albero a fette. Nell'abitacolo calò un silenzio plumbeo. Mickey pigiò il piede sul freno.
I lupi non fanno queste cose,
aveva detto Andrea in un sussurro.
Nemmeno i cinghiali sono in grado di ridurre un albero così,
aggiunse Tommy.
Va bene, ho capito. Alzo il finestrino,
disse Valentin, come rispondendo ad una richiesta, il dito schiacciato sul pulsante. Tutti fissavano lo scheletro dell'albero. Nessuno di loro riusciva a capire. Nessuno riusciva a parlare. Fu proprio in quel momento, quando la paura li aveva inchiodati ai loro sedili, mentre osservavano quella scena raccapricciante all'angolo della strada, che un'ombra enorme sbucò all'improvviso dall'angolo opposto e si diresse correndo verso la loro vettura, schiantandosi contro il portellone del guidatore. Di sera, attorno al fuoco, Michelangelo ancora si divertiva a raccontare quella scena come il giorno in cui aveva visto la morte in faccia.
La morte,
diceva,
ha il volto di un orso.
Potevamo sapere che gli orsi potessero arrivare fino a qui. Fino a ieri erano soltanto laggiù, in Lazio, giù di lì.
Brontolava Valentin, accarezzandosi la cicatrice che aveva sulla fronte.
Ieri è un'altra storia. Adesso la natura si è ripresa tutto ciò che le appartiene, compresa la città.
Aveva detto Momo, girando la sua bistecca di manzo sulla brace.
Siete stati fortunati,
concluse. Già, fortunati. L'orso aveva colpito in pieno la portiera di Mickey nel tentativo di sfondarla. L'auto era stata violentemente scossa dall'urto e solo per un colpo di fortuna non si era capovolta. Valentin, che era ancora concentrato a chiudere il finestrino, aveva sbattuto violentemente la testa contro la fascia superiore della portiera. Mickey, invece, era riuscito a restare incollato al volante, nonostante la violenza dell'impatto. Con un briciolo di lucidità, era riuscito a ingranare la marcia e rimettere l'auto in carreggiata. Dovevano assolutamente allontanarsi da lì. Avevano imboccato via Sante Vincenzi a tutto gas. L'orso aveva lanciato un bramito di rabbia e con le fauci spalancate aveva sferrato all'auto un'ultima zampata. I tre squarci paralleli sulla fiancata sinistra della piccola utilitaria ricordano ancora a tutti la fortuna avuta quel giorno. Da allora, Michelangelo guida sempre l'auto in testa al convoglio. Valentin adesso apprezza molto i finestrini alzati.